microstilabili.
Le maschere sono oggetti antichi, nascono per trasformare, proteggere e celebrare. Dal volto colorato e festoso del carnevale europeo, che invita al gioco, alla satira e alla libertà momentanea dalle regole, alle maschere africane, profondamente legate ai rituali, agli antenati e al rapporto con il sacro e con la morte. Ogni cultura di fatto usa la maschera per raccontare qualcosa di sé, come abbiamo avuto modo di esplorare nel corso della settimana con il nostro ospite, l'antropologo Ivan Bargna. Quest'ultima puntata la dedichiamo a una maschera che ha segnato il mondo intero e che in qualche modo racchiude tutto quello che abbiamo detto fin qui.
Di tutto questo noi abbiamo fatto seriamente esperienza in quel periodo inimmaginabile e imprevedibile che è stata la pandemia da Covid del conseguente lockdown. E dentro qui noi abbiamo fatto un'esperienza non solo individuale ma anche collettiva molto forte della maschera. Non è stata più la maschera legata al divertimento, sono state le mascherine che abbiamo deciso o siamo stati costretti a vestire per proteggerci appunto dal virus. Allora, anche qui vediamo un uso della maschera dove la maschera mostra la sua presunta, da alcuni contestata, efficacia, dove l'efficacia della maschera si esercita innanzitutto schermando e filtrando quello che da fuori può entrare nel nostro corpo. No, in questo caso la maschera cosa serve? Serve a tenere fuori il virus. Parlavo prima delle maschere africane, beh, aggiungo, le maschere vengono sempre da fuori, un po' come il virus, se volete, perché vengono dalla foresta. Quindi è questa dimensione dell'oltreumano che si presenta. Anche qui abbiamo a che fare con qualcosa che viene da fuori, che può costituire una minaccia e da cui dobbiamo in qualche modo proteggerci e controllare. Le maschere in pandemia hanno avuto una funzione di tipo preventivo, come mettendo il virus a distanza. No, e qui la questione delle distanze ritorna ancora una volta nella maschera. Quindi qual è la giusta distanza? No, proprio un'espressione che abbiamo utilizzato in pandemia. La maschera è uno degli strumenti per trovare la giusta distanza, che vuol dire allontanare, ma non allontanare in maniera indefinita, consentendo anche una qualche vicinanza, perché la maschera in pandemia è stato uno strumento di rimodellamento delle relazioni sociali che non ha solo messo a distanza il virus, ma anche le persone nel tentativo di trovare in questo periodo eccezionale una nuova normalità.
A pensarci bene, la mascherina sanitaria aveva più funzioni: da un lato quello di proteggere noi dal virus, dall'altro anche quello di proteggerci tra di noi. E qui tornano un paio di aspetti che abbiamo già visto in precedenza, ovvero quello della collettività, ma anche quello conflittuale.
Infatti, non a caso, se ricordate, all'epoca si era parlato di maschere egoiste e maschere altruiste. Quelle egoiste erano quelle che proteggevano esclusivamente la persona che le portava disseminando il virus intorno a sé, quelle altruiste erano quelle che avevano una minor protezione dell'individuo che le portava, ma una protezione maggiore per quelli che gli stavano intorno. Anche qui la questione è appunto della dialettica tra le maschere individuali e l'effetto complessivo di una collettività che le veste, che le porta. Perché anche la maschera altruista, se tutti la vestono, diventa alla fine quella che dà la maggior garanzia. Avevamo il corpo individuale che tentavamo di preservare attraverso la maschera, ma nel contempo tentavamo anche di preservare quello che era un corpo sociale collettivo, che era quello appunto della nostra socialità in un momento in cui abbiamo perso il mondo. Cioè, il mondo era dall'oggi al domani evaporato, non c'era più. E uno dei grandi problemi è stato quello di ritornare nel mondo. Allora, anche qui, in questo passaggio fra mondi, la maschera è stato uno strumento che ci ha consentito di transitare da una condizione all'altra. Allora, una cosa interessante, soprattutto nel Darfur, ma come dire, le due cose insieme, protezione a livello organico e sanitario e gestione delle relazioni sociali, è vedere come, fate un confronto tra le mascherine sanitarie e ad esempio le maschere della commedia dell'arte, di un Arlecchino, di un Pulcinella, nascondono i volti e lasciano libera la bocca. Le maschere usate in pandemia, al contrario, hanno nascosto la bocca e lasciato liberi gli occhi. E un altro elemento essenziale, ad esempio, da un certo punto di vista possiamo dire hanno ridotto le distanze e certe differenze culturali, ad esempio con le donne velate dell'Islam, le quali poi significativamente, perché più comode, a pandemia finita hanno continuato a portare, come facevano prima con i veli, le mascherine sanitarie. Allora, da questo punto di vista noi abbiamo dovuto ripensare a partire dalla maschera tutta la nostra socialità. Sparivano i sorrisi, sparivano i rossetti e la comunicazione, anche sonora, filtrata dalla maschera senza poter leggere il labiale, è stata delegata soprattutto agli occhi. Quindi il parlare con gli occhi. Le maschere giocano sempre su questa dimensione, cioè che cosa sottrarre per modificare il corpo, il volto e farlo vedere diversamente. Ci sono maschere africane prive di occhi, ci sono maschere africane prive di bocca. Allora anche qui c'è tutto un lavoro sul corpo e sulla sua rappresentazione che apre certi canali e ne chiude altri.
In chiusura, Ivan Barnia, le chiedo ancora una cosa. Spostiamoci sui social. Filtri vari e avatar che usiamo per mostrarci al mondo diversamente da come siamo nella realtà, sono da considerare maschere?
Beh, assolutamente sì. Allora, anche qui facciamo la differenza tra maschera in quanto oggetto e mascheramento in quanto pratica. Ci sono tante forme del mascheramento che non fanno uso dell'oggetto maschera, perché passano attraverso altre modalità e canali sensoriali. Allora, è chiaro che quando parliamo di una socialità che si sviluppa online, questa socialità è mediata dai nostri device, da piattaforme, e quindi dentro una dimensione che almeno un tempo si chiamava virtuale per separarla da quella reale. E lì, è, come dire, è proprio un campo di sperimentazione, talvolta anche fraudolenta, di diversi modi di essere. Quindi si abbandona l'offline, il campo della vita reale, si diventa qualcun altro. Come lei diceva, nickname, false identità, ma anche pensiamo a tutti i rimodellamenti delle immagini che si fanno con le app. I nostri smartphone, con un semplice click, modificano le nostre apparenze, rendendoci, tra virgolette, più belli ed accettabili secondo dei criteri estetici gestiti dall'algoritmo. Allora, quindi anche qui la cosa interessante è vedere come, ancora una volta, la maschera è uno strumento che dà potere, o il mascheramento che sta nelle nostre mani, ma che di fatto poi ci oltrepassa. In alcuni casi è la divinità, in altri questa dimensione imperscrutabile dell'algoritmo che di fatto controlla e anticipa non solo le nostre modalità di interazione, ma anche i nostri desideri, mostrando spesso di conoscerci meglio di quanto noi conosciamo noi stessi. E quindi anche qui il gioco delle maschere si complica e c'è questa dimensione dell'umano oltreumano che a questo punto coinvolge anche le macchine.
Ciclostilabili.